Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Questa puntata di Restiamo Animali vogliamo dedicarla a Smilla, una cagnolina meticcia più volte abbandonata che Paolo Susana, cinquantenne di Gorizia che di mestiere fa l'educatore e ha lavorato anche in carcere, ha riscattato dal canile in cui si trovava. Smilla è morta a 13 anni dopo una vita molto ricca di avventura e amore. Paolo Susana l'aveva adottata 11 anni fa al gruppo ambiente di ronchi dei legionari e la cagnetta era diventata una vera e propria star a quattro zampe perché nell'estate 2013 aveva viaggiato attraverso tutta Italia in sidecar assieme al suo amico Paolo per visitare canili e rifugi per cani abbandonati e per denunciare ogni tipo di abuso verso gli altri animali. Quell'avventura lunga 4.000 chilometri è diventata un libro, Sidecar Smilla, e il tour era poi diventato anche un cortometraggio che era stato presentato al Festival Vegetariano. Noi l'avevamo incontrata anni fa nel carcere di Volterra e la notizia della sua morte ci ha ovviamente commossi, così come ha commosso tutto il popolo della rete. Abbiamo raggiunto Paolo al telefono e gli abbiamo chiesto di ricordare assieme Smilla.
Smilla era purtroppo una specie di lupoide, misto lupoide, ha vissuto fin da subito delle situazioni brutte perché è stata abbandonata parecchie volte, ha avuto situazioni andate male, finché poi sono andato io al canile a prenderla e è venuta a vivere con me. Era un cane particolarmente problematico nel rapporto con gli altri umani, logicamente, però insomma nel giro di un annetto con un po' di pazienza è diventata molto 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 equilibrata. È un cane che ha vissuto parecchie avventure, perché con me ha fatto dei grandi viaggi, noi ci siamo sempre mossi in giro per l'Europa con vari mezzi, in bici, col carrello dietro, in treno, in macchina, e poi nel 2013 il famosissimo viaggio in sidecar in giro per l'Italia a visitare i rifugi per animali abbandonati. Questo ha fatto sì che Smilla diventasse molto nota, abbiamo partecipato a varie trasmissioni televisive, abbiamo scritto questo libro di viaggio. Poi purtroppo 6 mesi fa è stato diagnosticato questo linfoma multicentrico che noi abbiamo cercato di curare con la chemioterapia, poi purtroppo c'è stata una recrudescenza improvvisa che nel giro di neanche un mese l'ha portata purtroppo alla morte. Per quello che riguarda il messaggio che Smilla ci lascia, Smilla è stata una militante per il giro che ha fatto come, diciamo, mascotte dei randaggi, è stata una militante perché comunque ha partecipato anche a delle azioni di liberazione, insomma lei è entrata a Green Hill, è un cane che non si è mai tirato indietro davanti a nulla. Il messaggio che lei ci lascia è un messaggio di responsabilità che noi dobbiamo avere nei confronti degli altri animali, perché non siamo loro superiori, potremmo con tutta la più buona volontà essere loro custodi, ma non è nemmeno questo il nostro compito. Fondamentalmente in un mondo ideale uomini e animali dovrebbero semplicemente non disturbarsi uno con l'altro, noi dovremmo fondamentalmente agli animali lasciarli in pace. Il messaggio che ci lascia Smilla è un messaggio di rispetto, un messaggio di amore. Gli animali non si abbandonano, non si mangiano, non si sfruttano, non si usano. Io sto preparando un altro libro che sono dei racconti sempre di viaggio, fatti da me e Smilla prima del sidecar. Un libro che spazierà appunto dagli inizi, dal primo viaggio che abbiamo fatto io e Smilla all'ultimo in cui io l'ho accompagnata nell'ultimo viaggio suo, perché Smilla si è addormentata tra le mie mani e se n'è andata così da sola, senza bisogno di aiuti esterni, e quindi parleremo anche di quello, insomma. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
Lo scorso fine settimana in tutto il mondo si è festeggiato l'International Vegan Day e speriamo che molti di voi si siano uniti alle varie iniziative che ci sono state in giro per l'Italia. Tra queste pensiamo che sia da menzionare quella che per noi forse è la più significativa, il World Vegan Day for Refugees, una bella iniziativa lanciata da Animal Amnesty che ha chiamato le persone ad unirsi con questo annuncio. Il 1 novembre è la giornata ideale per dimostrare che essere vegan significa lottare per la liberazione e il benessere di tutti gli animali, umani e non umani. In questo particolare periodo storico, con milioni di persone che cercano di entrare in Europa per fuggire dalla guerra e dalle devastazioni, abbiamo deciso di dedicare quest'anno il nostro impegno ad aiutare chi si trova ai margini di questa società. E così in molte città aderenti, cioè Bologna, Napoli, Modena, Cosenza, Brescia ed altre, è stato offerto cibo vegan ai profughi, cucinato dalle mani dei volontari, oltre ad altri generi di conforto come vestiti, giocattoli per i bambini, tutte cose preziose per chi è fuggito da una guerra e ha dovuto lasciare tutto dietro di sé, mettendo solo lo strettissimo necessario dentro una valigia o uno zaino. Complimenti quindi ad Animal Amnesty per questa bella iniziativa che dimostra come non sia affatto vero che chi si batte per i diritti animali non si possa anche occupare dei problemi del genere umano. La liberazione animale dunque per noi non è assolutamente disgiunta dalla liberazione umana e in questo senso vi riproponiamo un'intervista a Marco Reggio sul libro Manifesto Queer Vegan, realizzata tempo fa dalla nostra Roberta Marini.
Insolito, bizzarro, strano, in una parola, queer. Un termine che a seconda dei contesti e delle epoche storiche ha assunto significati diversi, fino a connotare tutto quel pensiero che si oppone al cosiddetto normale, il normale della norma imposta dalle regole sociali. Ecco che allora queer è diventato l'eccentrico, il disadattato, la normale, ma anche lo straniante e il deviante. Ed è di questo queer, nelle sue diverse sfaccettature e intersezioni, che parla Rasmus Simonsen nel suo manifesto Queer Vegan. Dichiarare il proprio veganismo, afferma Simonsen, può essere accostato al coming out di individui queer. In che senso? Lo abbiamo chiesto a Marco Reggio, curatore del libro.
È un termine in qualche modo anti-identitario, non definisce un campo ben preciso di attivismo, di identità, di attivisti e attiviste, a partire da questo tipo di significato, di connotazione politica se vogliamo, perché sostanzialmente una connotazione omofobica, una serie di pensatori, pensatrici, attivisti eccetera hanno proposto, a partire in particolare nella teoria da Teresa De Lauretis, hanno iniziato a risignificare questo termine e quindi hanno proposto di utilizzarlo come termine tra virgolette positivo, che combatte questa accezione dispregiativa e che identifica in un certo senso tutte quelle persone che mettono in discussione o con la propria esistenza o con degli scritti anche o con delle azioni politiche eccetera, mettono in discussione il binarismo di genere, le norme legate, quindi l'eterocentrismo, le norme legate all'eterosessualità obbligatoria, alla divisione, agli stereotipi di genere e così via. Quindi in questo senso c'è sia una teoria queer che mira a destabilizzare tutte queste categorie, sia una prassi queer che si compenetrano. Ed è a questo che fa riferimento Simonsen quando parla di veganismo. Cioè la prima cosa che lui dice da questo punto di vista è che il veganismo non deve essere rassicurante, ma deve essere disturbante.
Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile. Per gioco, lo so, io lo so. Lessi nella tua mano, vino sull'umano, la tua fine. La tua fine.
Torniamo a parlare del World Vegan Day perché in quei giorni c'è stata una notizia interessante che ci è arrivata da Ferrara. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre circa 500 visoni dei 4.000 detenuti presso l'allevamento divisioni di Iolanda di Savoia in provincia di Ferrara, sono stati liberati dalle loro gabbie e hanno ritrovato la libertà. Questa azione di liberazione animale, come sappiamo bene, è un'azione illegale di cui si devono pagare poi le conseguenze. Ne sanno qualcosa gli attivisti che a Montechiari, in provincia di Brescia, il 28 aprile 2012 fecero irruzione all'interno di Green Hill, il canile Lager che allevava cani per la sperimentazione animale e che è stato poi chiuso per maltrattamenti. Gli attivisti in quell'occasione liberarono molti cani prigionieri in quell'inferno. L'animalista Luana Martucci, di origine pugliese ma residente a Treviso, quel giorno partecipò al blitz di liberazione, un'azione di disobbedienza civile, sicuramente illegale, ma svolta a volto scoperto e alla luce del sole, e finì tra gli arrestati con l'accusa di furto aggravato e danneggiamenti, e adesso rischia fino a 4 anni di carcere. Di questo naturalmente torneremo ad occuparci, perché seguiremo l'esito di questo processo agli attivisti che hanno liberato i cani. A Milano il Movimento 5 Stelle ha presentato i suoi 8 candidati sindaco in un incontro con gli attivisti, con gli iscritti, perché poi ci saranno appunto le primarie interne al Movimento e dovranno scegliere il candidato sindaco. E durante questo incontro di presentazione con questi 8 candidati era possibile rivolgere delle domande, e tra le domande è spiccata quella: sei vegetariano? Che è stato chiesto a uno di loro. La risposta è stata no, però consumo poca carne, cerco di mangiare solo animali vissuti liberamente. Una risposta che naturalmente ci trova un po' perplessi, nel senso che mangiare poca carne non significa un granché, e gli animali vissuti liberamente fa un po' ridere, però è interessante vedere come aumenti la sensibilità nei confronti del consumo di carne. Naturalmente le motivazioni per non mangiarla possono essere molto diverse tra loro: c'è quella etica, che è quella che noi rimarchiamo, oppure c'è la questione ambientale o quella legata alla salute, confortata dalle recenti prese di posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci resta che sperare che questa sensibilità continui ad aumentare, e non per motivi meramente antropocentrici e salutisti. La pensano sicuramente come noi Eloise e Rita, 2 ragazze che a Roma stanno dando vita alla campagna No Mattatoio, una campagna che definirei più che altro un movimento di denuncia, che chiama ogni città a organizzare presidi fisici a cadenze fisse davanti ai mattatoi per informare e rendere visibile il massacro, la violenza che subiscono ininterrottamente gli animali, dei quali, delle quali troppo poco si parla. Ascoltiamo direttamente dalle loro voci come sta andando questa campagna nel servizio a cura di Roberta Marino.
La campagna si sta diffondendo anche in altre città, inizialmente nella regione Lombardia, e adesso si è diffuso con presidi a sostegno, quindi non posizionati proprio davanti ai mattatoi, ma informativi e scenografici all'interno dei centri delle città come Genova, Viareggio e Pisa. Quindi si sta allargando la campagna. Quindi il presidio fisico che noi organizziamo mensilmente avviene sempre con all'incirca una media di 180-100 persone che sono su strada con i cartelli, con i volantini a pochi metri dal mattatoio di Roma.
Sono modalità comunicative assolutamente non violente, e non aggrediamo i singoli che mangiano la carne, che passano, li vogliamo soltanto informare, e non aggrediamo neanche le persone, gli addetti al macello, i trasportatori, questo perché riteniamo che anche queste persone siano sfruttate in maniera diversa da come vengono sfruttati gli animali non umani, ma in una maniera comunque psicologicamente molto violenta, perché sono persone che per poter permettere che l'intera società abbia poi la fettina di carne, possa comprare la fettina di carne al supermercato, devono svolgere un lavoro alienante, un lavoro emotivamente e psicologicamente devastante.